Europhonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Buonasera e benvenuti a questa 19ª puntata di Europhonica in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Qui con me c'è Rossella Biaggi, ciao.
Ciao a tutti, siamo io e Andrea e iniziamo appunto questa puntata in diretta streaming dall'Italia dopo la precedente che ci ha visti invece protagonisti all'interno del Vox Box di Strasburgo. Una puntata molto interessante, ma come del resto quella che si profila adesso, vero Andrea?
Sì, oggi parleremo di turismo e lo faremo con un sacco di focus che ci faranno capire molto bene come l'Unione Europea sta affrontando questo tema e direi di iniziare subito con l'approfondimento fatto dal nostro Antonio Megalizzi che ci dirà quali sono le nazioni e le città europee più visitate, quindi ci farà una bella fotografia del rapporto tra gli stati dell'Unione Europea e il turismo.
Europhonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Vi siete mai chiesti quanti turisti si spostano ogni anno in giro per l'Europa? Il sito Eurostat, sovvenzionato dalla Commissione Europea, ci mostra i risultati delle ricerche relative alle statistiche del turismo in Unione Europea nel 2014. Tra le tante percentuali ne troviamo di interessanti, ad esempio 3 viaggi su 4 di cittadini europei sopra i 15 anni avvengono all'interno dei propri confini nazionali. Pochi gli stati, Lussemburgo, Belgio, Malta e Slovenia, per i quali le destinazioni estere rappresentano più della metà dei viaggi dei propri residenti. Al contrario, rumeni, spagnoli, portoghesi e greci sembrano viaggiare meno degli altri cittadini europei. Per quanto riguarda l'offerta, un terzo dei posti letto di tutto il continente è concentrato in due soli stati, Francia e Italia, che insieme sfiorano i 10 milioni di posti, seguiti da Germania, Regno Unito e Spagna. Spagna che si conferma lo stato più visitato dai non residenti UE, mentre scende al secondo posto, scavalcato dalla Francia, contando come turisti stranieri anche quelli degli altri 27 stati dell'Unione Europea. Terza, l'Italia. Il bel paese quest'anno si è aggiudicato il titolo di regina del turismo estivo. Con un aumento dell'1,8% degli arrivi stranieri, l'Italia è balzata al primo posto tra le nazioni più visitate da giugno a settembre, rappresentando il 16% delle presenze turistiche dell'intera Unione Europea. L'Europa, secondo Enit, l'ente nazionale del turismo, si trova al primo posto tra i continenti che contano più arrivi turistici in tutto il pianeta. Col suo 51% raddoppia l'Asia e triplica l'America. Il sito di ricerca Euromonitor International invece ha stilato la classifica delle città più visitate al mondo in termini assoluti e guardando all'Europa, alla lettura dei primi 5 posti, dovremmo inorgoglirci. Sono ben 2, infatti, al terzo e al quinto posto, le città italiane in graduatoria. Si tratta di Roma e Milano, che si trovano a competere ogni anno con mostri sacri come Londra, stabilmente prima tra le europee, Parigi, di un soffio inferiore, e il gioiellino Praga, che da sola tiene in piedi lo sviluppo economico dell'intera Repubblica Ceca. Di scarso interesse turistico invece Lussemburgo, Lituania e Lettonia, almeno secondo i dati di arrivi e pernottamenti annuali. Quanto ai musei più visitati, il Louvre di Parigi si conferma re incontrastato d'Europa, superando gli 8 milioni di visitatori annui, seguito da British Museum e National Gallery, che insieme portano a Londra circa 10 milioni di turisti all'anno. Per quel che riguarda gli incentivi, l'ingresso al Louvre è gratuito per i minori di 26 anni residenti in UE, mentre nei 2 musei londinesi l'entrata non si paga a prescindere. In Italia invece vale lo stesso parametro del Louvre, che però si ferma ai 18 anni d'età. Per quel che concerne l'aspetto economico, nel 2013 il rapporto più alto tra PIL e turismo è stato registrato in Croazia, 16%, a Malta, 14%, e a Cipro, il 13%. I proventi più alti in termini assoluti invece sono stati ricavati dalla Spagna, 45 miliardi di euro, dalla Francia, 42 miliardi, e a seguire da Italia, Germania e Regno Unito, tra i 31 e i 33 miliardi di euro. E chi spende di più per i propri viaggi? Pare che i meno attenti al portafogli siano i tedeschi, che sempre nel 2013 hanno speso 64 miliardi di euro, seguiti da inglesi e francesi. E proprio la Germania presenta il disavanzo maggiore tra uscite e entrate negli introiti di viaggio, registrando un meno 33 miliardi ai fini della bilancia dei proventi turistici. In generale emerge che le mete classiche, quindi quelle europee, tolte gli Stati Uniti, siano leggermente calate nel ventennio che va dal 1990 al 2013, in favore di quelle asiatiche, come Cina, Thailandia, Malesia e India. Possiamo comunque contare 5 nazioni europee nella top 10 mondiale, sul fascino della culla della cultura occidentale e della grande diversità diventata simbolo dell'Unione Europea, unita infatti grazie nonostante le sue molteplici e affascinanti sfaccettature. Antonio Megalizzi per Eurofonica, Trento.
Eurofonica.
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 In a shabby raincoat, where are you tonight? Cheap purple baby doll dress, a gardenia in your hair. Much taller and stronger than me, a forbidden dream, a dream.
Gardenia, Iggy Pop, siete sempre su Eurofonica.
E noi continuiamo a ricordare i nostri contatti. Potete trovare la puntata caricata direttamente al fine della trasmissione su eurofonica.eu/Italia nella pagina dedicata appunto al progetto, che riunisce in realtà, lo ricordiamo, ben 5 nazioni, oltre a noi anche Francia, Spagna, Portogallo, Germania e si è aggiunta recentemente anche la Svizzera. Così
è uscita fuori dalla sua neutralità. Ma adesso di che cosa parliamo,
Rossella? Adesso parliamo di diritti dei viaggiatori. Allora, tutti quanti noi abbiamo preso gli aerei piuttosto che i treni per muoverci all'interno dell'Unione Europea. Ricordiamo che con Schengen è anche molto più semplice riuscire a viaggiare all'interno dei confini di questi 28 stati. Ma abbiamo dei diritti e dei doveri. Allora, per noi la nostra Sara Penge è andata a farsi il giro dell'Europa per scoprire quali sono i principali diritti dei viaggiatori e come fare a rispettarli.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Vi è mai capitato di subire un ritardo o la cancellazione di un viaggio? Avete mai necessitato di assistenza per mobilità ridotta? In quanto passeggeri dell'Unione Europea, se viaggiate in aereo, treno, autobus e nave, avete dei diritti, ma andiamoli a conoscere nel dettaglio. Per cominciare, all'acquisto del biglietto, che si tratti del trasporto ferroviario, aereo, navale o in autobus, non è possibile applicare una tariffa più elevata a causa della nazionalità del passeggero o in base al luogo di acquisto del titolo di viaggio. Nel caso specifico dei viaggi aerei, il costo totale del biglietto, tasse e aggiunte obbligatorie comprese, deve essere specificato fin dall'inizio, consentendo al viaggiatore di confrontare i diversi prezzi delle compagnie aeree e di fare una scelta informata. Oltre al prezzo finale, devono apparire chiaramente almeno le seguenti informazioni: costo del biglietto, imposte, tasse aeroportuali, tasse o supplementi riguardanti ad esempio la sicurezza o il carburante. Gli eventuali servizi facoltativi aggiuntivi devono essere indicati chiaramente e devono essere forniti solo su richiesta. Se il vostro aereo, autobus, nave sono stati cancellati o sono in ritardo, o nel caso specifico dei viaggi aerei in cui ci si può trovare in situazioni di overbooking, ossia una sovrapprenotazione di posti disponibili, si ha sempre diritto a ricevere informazioni adeguate sulla situazione mentre si è in attesa del prossimo viaggio. Se la compagnia responsabile per il vostro viaggio vi comunica, ad esempio, che giungerete alla vostra destinazione finale con un ritardo di almeno un'ora, avrete diritto a annullare il viaggio e chiedere immediatamente un rimborso del costo del biglietto, avere diritto al viaggio di ritorno verso il vostro punto di partenza iniziale, ad essere trasportato verso la vostra destinazione finale, pasti e bevande e un alloggio. Non avrete diritto al rimborso spese nel caso in cui eravate stati informati del ritardo prima dell'acquisto del biglietto e se il ritardo o la cancellazione sono dovuti a condizioni meteorologiche avverse o a una catastrofe naturale. Per quanto riguarda i bagagli, se durante il viaggio vengono smarriti o danneggiati, il viaggiatore ha diritto a un risarcimento, a meno che non sia stato preparato in maniera inadeguata o non sia idoneo. Inoltre, in caso di morte del passeggero o lesioni dovute a un incidente ferroviario, navale, aereo o in autobus, il passeggero o i suoi familiari hanno diritto a un risarcimento e a ricevere un anticipo entro 15 giorni dall'incidente a copertura delle esigenze immediate. I viaggiatori a mobilità ridotta, infine, hanno diritto a poter viaggiare con qualsiasi mezzo come tutti gli altri viaggiatori. Hanno inoltre diritto all'assistenza gratuita nella fase di imbarco e sbarco sugli aerei e sulle navi e l'assistenza per salire e scendere da treni, autobus e pullman. In più, l'impresa di trasporto deve permettere a una persona scelta dal passeggero con mobilità ridotta di viaggiare gratuitamente, in qualità di accompagnatore. Qualora il disabile dovesse trovarsi in situazioni di disagio durante il viaggio, come i danni alla sedia a rotelle, la perdita della stessa o di attrezzature analoghe, il risarcimento coprirà il costo integrale della sostituzione o riparazione. Curiosi di saperne di più sul turismo sostenibile e quali sono le destinazioni viaggiando in treno? Fabiano Catania ha intervistato Luis Montagnoli, responsabile del progetto Access Tour, finanziato dalla Commissione per un turismo sostenibile dedicato ai disabili. E il nostro Andrea Fioravanti ci spiega di cosa si tratta l'Interrail. Sara Penge, da Roma, per Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Every book that you ever had read, I would.
siamo rientrati ancora una volta su Eurofonica dalla redazione italiana a tenervi compagnia fino alle 19. E avete appena ascoltato Violent Femme con Memories.
Ora scopriamo le vacanze un po' più nascoste. Parliamo del progetto Calypso, che prende il nome dalla ninfa amata, diciamo così, da Ulisse. Invece no, basta che leggiate il libro. E scopriamo il progetto dell'Unione Europea, che parla e cerca di far scoprire quelle mete di cui di solito non si parla. Insomma, viaggiare e godersi una vacanza è un diritto di tutti. Spesso però è proprio un lusso anche per i nostri coetanei. Alice Masoni, che ha un cuore grande così, ha voluto scoprire di che cosa si tratta questo progetto e ce lo farà scoprire.
Eurofonica.
Eurofonica.
Ve l'abbiamo ripetuto fino alla noia. Uno dei maggiori vantaggi di far parte dell'Unione Europea è potersi spostare liberamente al suo interno, in ogni momento, con ogni mezzo e per ogni motivo, che sia studio, lavoro o, perché no, anche divertimento. Ma nonostante le frontiere siano aperte, per il momento almeno, ciò non toglie che il nostro desiderio di viaggiare attraverso il vecchio continente non possa incappare in ostacoli di ogni sorta. Noi più giovani siamo quasi sempre senza un soldo in tasca e pur di viaggiare ci inventiamo ogni tipo di strategia. Alloggi di fortuna, partenze orari improbabili, nottate in aeroporto e meno male che esistono le compagnie aeree low cost e i nuovi servizi della sharing economy. Questo modo di viaggiare però non è accessibile a chiunque. Per differenza di età o di abitudini, per digital divide o per difficoltà di tipo oggettivo, e se avete ascoltato la nostra puntata sulla disabilità vi sarete fatti un'idea in merito, un volo Ryanair o un appartamento trovato con Airbnb servono ben poco. Viaggiare e godersi una vacanza è diritto di ognuno, nonostante rappresenti ancora un vero e proprio lusso per molti nostri coetanei e per le loro famiglie. Cosa fa dunque la nostra UE per venire incontro a questo tipo di problematiche? Ve la spiega Eurofonica, parlandovi di Calypso, un'iniziativa all'attivo già dal 2009. Questa iniziativa, infatti, mette a disposizione di enti pubblici e privati di tutta l'Unione finanziamenti per la realizzazione di progetti destinati a giovani svantaggiati dai 18 ai 30 anni, a famiglie a basso reddito, a persone con disabilità e a over 65 pensionati che non possono permettersi un viaggio o che potrebbero essere in difficoltà nell'affrontarne l'organizzazione. I progetti finanziati grazie a Calypso operano sfruttando la bassa stagione. Ovvero quei periodi dell'anno in cui anche le più rinomate località turistiche non sono propriamente invase da orde di vacanzieri e che hanno quindi il vantaggio di essere economicamente più abbordabili. Si pensa ad esempio che sono quasi 5 milioni gli italiani che nel 2015 hanno deciso di andare in vacanza a settembre, sfruttando così i costi decisamente più bassi di spostamenti e soggiorni. Secondo un'indagine di Coldiretti XS si riducono addirittura del 30%. È facile intuire perciò che anche il settore turistico potrebbe trarne dei gran benefici. In questo modo aumenterebbero le entrate delle aree altamente turistiche, ma al tempo stesso anche altamente stagionali. Si promuoverebbero destinazioni più piccole o meno conosciute, ma non per questo meno interessanti, e in generale crescerebbe l'occupazione del settore anche oltre i tradizionali periodi di alta stagione, durante i quali in Italia, ad esempio, secondo Federalberghi si registrano il 15% in più di persone impiegate nel settore rispetto al valore medio calcolato sull'intero anno. Tra i progetti finanziati da Calypso c'è Accessible Culture for All, realizzato nel 2011 dal Malta Tourism Authority in collaborazione con la National Commission People with Disabilities di Malta e con i ministeri del turismo di Croazia e Finlandia. Grazie alla creazione di un gruppo di lavoro composto dalle rispettive autorità nazionali e all'organizzazione di vari workshop, il progetto, rivolto in particolare alle persone con disabilità, si è concluso con la realizzazione di un sito internet, accessibletourismmalta.eu, che dà informazioni pratiche utili in materia di turismo sociale, cioè destinato a persone che per vari motivi non vedono garantito il loro diritto inalienabile alle vacanze, un tipo di turismo organizzato senza fini di lucro e con un forte contenuto educativo, relazionale solidale. Un altro importante progetto sostenuto da Calypso è i Calypso Platform, che dal 2013 riunisce le organizzazioni di categoria impegnate nella preparazione di viaggi rivolte alle persone con specifiche necessità, agevolando la loro partenza e al tempo stesso mettendoli in contatto con gli albergatori, specialmente durante la bassa stagione. Insomma, se ancora non l'aveste capito, viaggiare in giro per l'Europa è bellissimo, e lo è ancora di più se lo possono fare tutti, con gli stessi diritti e le stesse possibilità. Alice Masoni, Euradio, per Eurofonica.
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 Shot in the back of the head, Moby, questa è Eurofonica.
E noi ritorniamo parlando sempre di turismo, ma da un punto di vista differente. Parliamo infatti di turismo accessibile. Dovete sapere che nel 2014 si è tenuta la prima assemblea del UNWTO, che sarebbe la United Nations World Trade Organization, una conferenza sul turismo accessibile in Europa, organizzata dall'Organizzazione Mondiale del Turismo, all'interno della quale sono stati trattati proprio le tematiche legate al turismo accessibile. E io devo dire che sono rimasta impressionata dal volume, dall'importanza dell'appunto turismo, del turismo accessibile, perché si parla di un mercato che valeva nel 2012, secondo le stime di questa appunto conferenza, ben 800 miliardi di euro, che addirittura riusciva a occupare oltre 9 milioni di persone. Nello specifico, per capire che cosa si tratta quando parliamo di turismo accessibile, di turismo legato appunto alla disabilità, abbiamo chiesto al nostro Fabiano Catania di intervistare Luis Montagnoli, responsabile di un progetto molto interessante. Ma per scoprire chi è veramente Luis Montagnoli e che progetto, di quale progetto stiamo parlando, lanciamo adesso il focus del nostro Fabiano Catania.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Fabiano Catania per Eurofonica da Pisa, qui con Luis Montagnoli, responsabile del progetto Access Tour, finanziato dalla Commissione Europea e legato all'accessibilità del turismo, soprattutto quindi con uno sguardo alle persone disabili. Intanto la saluto, buonasera.
Buonasera.
Subito una domanda, vorrei chiederle cos'è il progetto Access Tour innanzitutto.
Intanto è un progetto che noi abbiamo candidato su una call della Commissione Europea per la decisione della Direzione Generale Impresa e Industria nel 2014. E praticamente c'erano una chiamata e noi abbiamo candidato questo progetto proprio su questo tema del turismo accessibile e abbiamo cercato in qualche maniera di confezionare una proposta che fosse candidabile e selezionabile.
Nel concreto, come funziona il progetto?
Allora, intanto dentro il progetto vi sono vari partner. Abbiamo un partner olandese, un partner portoghese, un partner anche polacco. Sono tour operator specializzati proprio nel turismo accessibile e abbiamo poi anche un soggetto, diciamo così, esperto per quanto riguarda proprio i servizi per l'accessibilità. E sostanzialmente il progetto tende a verificare attraverso interviste e questionari quali sono i bisogni delle persone che hanno, diciamo così, una disabilità fisica e o psichica, e poi da un'altra parte cerca di valutare lo stato dell'arte per una parte di territorio della regione Umbria su questo tema dell'accoglienza per le persone con bisogni di accessibilità.
E che cosa verrà prodotto alla fine del progetto?
Sostanzialmente delle documentazioni e delle proposte per cercare di migliorare l'incoming turistico. Questa è una proposta dedicata a questo target turistico per una zona dell'Umbria.
Ecco, lei parlava di stato dell'arte. Qual è lo stato dell'arte attualmente?
Abbiamo finito la parte dell'indagine, abbiamo fatto una partecipazione a una fiera internazionale, la WTM di Londra, stiamo realizzando una prima conferenza sul turismo accessibile europea ad Amsterdam e parteciperemo all'ITB di Berlino, dove sostanzialmente cercheremo di promuovere questa tipologia di turismo per l'accessibilità.
Avete incontrato qualche ostacolo nell'applicazione di questo progetto da parte delle realtà locali?
E ancora siamo molto indietro per quanto riguarda, diciamo così, anche la sensibilità riguardo a queste tematiche, per cui esiste sia un problema proprio di sensibilizzazione da parte proprio del settore più deputato al turismo e anche una mancanza proprio di servizi dedicati all'accessibilità, per cui c'è molto da fare e molto da costruire.
Cosa porta di nuovo rispetto alla concezione tradizionale del turismo che abbiamo qui in Italia?
Porta il fatto che invece di pensare ad ad una ghettizzazione della disabilità presso strutture proprio totalmente dedicate a questo tipo di servizi, oppure solo nelle camere che per legge si debbono, no, dare a disposizione dei disabili, si pensa sostanzialmente a costruire dei luoghi che siano accessibili per tutti, per cui è proprio un approccio diverso. E si pensa alla realizzazione di servizi che siano utili sia per le persone accessibili ma anche per le persone che non hanno disabilità, perché un territorio che abbia queste caratteristiche è sicuramente più accogliente.
E se uno volesse avere maggiori informazioni su questo progetto, dove può trovarle?
Lo può trovare sul sito del progetto oppure chiamare direttamente la Comunità Montana, Associazione dei Comuni Trasimeno e Medio Tevere.
Perfetto. Poi mi diceva che lei è anche responsabile di un altro progetto riguardante il turismo.
Sì, nel senso che poi oltre che nel 2014 anche nel 2015 abbiamo candidato un'altra proposta sempre su questa tematica del turismo accessibile, che ci sembrava, diciamo così, una bella iniziativa da poter proseguire. E niente, abbiamo ripresentato presso una call della Commissione Europea alla stessa direzione generale, abbiamo ottenuto un altro finanziamento. Il progetto si chiama Ideal Tour. In questo caso, invece di parlare di focalizzare l'interesse sulle strutture, si focalizza l'interesse sul territorio e sui servizi che possono essere che migliorare la fruibilità per le persone disabili e del territorio, cioè praticamente capire in che modo si possa progettare un territorio anche più accessibile.
Io ringrazio Luis Montagnoli per la disponibilità dell'intervista, complimenti per questi progetti e in bocca al lupo quindi anche per tutte le attività future, grazie.
Grazie a voi.
Eurofonica.
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 Questi erano i Pet Shop Boys con Inner Sanctum.
Noi continuiamo a parlare di turismo all'interno dell'Unione Europea e lo facciamo parlando di strategie dell'Unione Europea in merito appunto a questo importantissimo ambito.
Cioè,
devi sapere, Andrea, che nel 2015 in Europa ci sono, questo è un proprio un dato, uno scuppone, ci sono stati ben 2,8 miliardi di pernottamenti, un dato che sinceramente devo dire sembrerebbe irreale se in realtà a darlo non fosse stato proprio l'Eurostat.
Ma siamo sicuri che questo record non c'entri anche con il lavoro fatto dall'Unione Europea in questo ambito?
Beh, diciamo che è normale che le istituzioni comunitarie abbiano un occhio di riguardo verso quello che può essere definito il terzo principale settore economico dell'Unione, che genera circa il 10% del PIL totale dell'Unione. Non so se ci rendiamo conto.
Beh, direi che è una bella cifra.
Per mantenere questo primato, quindi, che succede? La Commissione Europea ha individuato due principi chiave da far rispettare agli operatori nel settore turistico. Il 20 gennaio 2014 la Commissione Europea ha infatti scritto una proposta di raccomandazione indirizzata al Consiglio. Si tratta di una serie di principi che tutti gli operatori del settore turistico dovrebbero rispettare per mantenere alta la qualità dei loro servizi e quindi attrarre sempre più turisti, soprattutto quelli che non vivono nel vecchio continente.
Ovviamente.
A partire dalle informazioni, che devono essere per esempio chiare, affidabili e accessibili nella lingua straniera più diffusa, quasi sempre si parla in inglese, ma che spieghino anche agli stranieri gli usi e costumi del paese visitato, così come chiare dovrebbero essere anche le indicazioni verso i luoghi di interesse. Inoltre dovrebbero essere dei professionisti a servire i turisti, quindi cuochi, camerieri, receptionist e altri operatori dovrebbero essere scelti tra coloro che hanno frequentato delle scuole professionali. Per far incontrare la domanda e l'offerta, la Commissione ha quindi creato il cosiddetto passaporto delle competenze per la ricettività.
Di cosa si tratta?
Guarda, è veramente una cosa molto interessante, inaugurata nel giugno del 2014, è uno strumento che agevola la compilazione del curriculum vitae uniformandoli in uno standard comune. Che succede? I lavoratori di tutti e 28 gli Stati membri possono registrare in un formato di facile accesso tutte le abilità e le competenze acquisite nel corso dell'istruzione, della formazione e dell'esperienza lavorativa. Insomma, il modo migliore per abbattere le barriere linguistiche e assicurarsi i migliori professionisti sul mercato, si può dire.
Sì, ma non è che si vive solo di principi e misurazioni, no?
E hai ragione, infatti è per questo che l'Unione Europea ha stabilito la strategia per il turismo 2014-2020, che prevede molti finanziamenti, tra cui 103 milioni di euro previsti nel programma COSME e rivolto alle piccole e medie imprese come gli alberghi o gli impianti sciistici o balneari. In base al sistema ben collaudato dei bandi, la Commissione ha finanziato nel 2014 il progetto Eden, che prevedeva il finanziamento di 4 progetti per promuovere i flussi turistici in bassa stagione verso le mete meno conosciute. Ma l'Unione Europea non si è fermata qua. Sempre nel 2014 la Commissione ha proposto 14 azioni chiave da intraprendere per espandere ancora di più il turismo marittimo e costiero. Un mercato strategico, visto che la metà dei posti letto in hotel in Europa si concentra in regioni costiere, dove lavorano, pensa un po', 3,2 milioni di cittadini europei, per la stragrande maggioranza nella fascia tra i 16 e i 35 anni, quindi nostri coetanei, e genera tra l'altro un valore lordo di circa 183 miliardi di euro. Secondo la Commissione bisogna tutelare la peculiarità delle isole e delle zone periferiche, le più a rischio per la loro fragilità ambientale. Si deve rendere più facile l'accesso ai bandi, ai finanziamenti e tener conto dell'aumento demografico. Una popolazione sempre più anziana avrà bisogno infatti di diversi accorgimenti all'interno degli impianti turistici, non ti pare?
Sì, penso a Fabiana, anche i vecchi.
Insomma, se l'Unione non sembra essere la diretta responsabile dell'aumento del numero di visitatori in Europa, più del 3,8% rispetto al 2014, un dato mi sembra abbastanza importante, sicuramente però non ha messo i bastoni tra le ruote.
Beh, ti devo dire che questo tuo approfondimento lo adoro e per questo mi andrei e farei ascoltare a tutti i nostri ascoltatori a sentire Adore dei Savages.
Stop.
tornati su Eurofonica. Lo ricordiamo, potete trovare tutte le puntate, anche quelle precedenti, sul sito eurofonica.eu/Italia. Ovviamente potete ascoltarci o vedere, tenervi aggiornati sulla nostra pagina Facebook Eurofonica e sul profilo Twitter. Ma continuiamo a parlare di turismo. Abbiamo capito che insomma una fetta importante degli introiti dell'Unione Europea provengono proprio dal turismo. Bisogna dire anche grazie a Schengen, che ha abbattuto le frontiere interne, per cui c'è questa possibilità di muoversi all'interno, no, degli stati membri.
Però prima di Schengen, prima della moneta unica e addirittura prima dell'Erasmus, c'è stata una cosa che ha unito per decenni i giovani europei. Si chiama Interrail ed è bellissimo, c'è da quasi 40 anni, anzi direi da molto di più, perché è nato nel 1972 ed è stato creato, pensa, come un'iniziativa commerciale. Questi sono i giorni della, diciamo, social media, della campagna di Italo Treno, del Family Day, che ha sbagliato una campagna pubblicitaria. Invece l'Unione dell'Internazionale delle Ferrovie ha fatto una cosa giusta, perché per festeggiare i suoi 50 anni permise fin da subito a chiunque avesse meno di 21 anni di poter visitare e viaggiare in 21 paesi europei. Quindi non solo quelli dell'allora Comunità Economica Europea, che proprio in quell'anno si apriva al Regno Unito, alla Danimarca e all'Irlanda, ma anche in quelli che poi sarebbero diventati dei paesi dell'Unione Europea, come la Spagna, la Grecia e la Polonia. Cioè, stiamo parlando di un progetto che guardò nel futuro, prima che l'Unione Europea fosse quella che conosciamo oggi. C'era solo bisogno di un requisito, bisognava nascere nel vecchio continente per poter vederlo tutto. Quindi stiamo parlando di un'iniziativa puramente commerciale, che si è trasformata nel corso degli anni in uno dei più importanti fenomeni di aggregazione sociale, e direi che ha contribuito a formare quella generazione di cittadini e di politici che ha accelerato il processo di unificazione europea, un po' come poi ha fatto l'Erasmus a partire dall'87. Pensa che ogni anno sono circa 220.000 gli europei che prendono e perdono i treni, che dormono nelle stazioni e fanno amicizia sui vagoni, che partono per esempio da Copenaghen e vanno fino a Palermo, oppure da Lisbona fino a Varsavia, passando per Berlino o Amsterdam, e di solito si fermano molto di più ad Amsterdam per ragioni che tutti conosciamo. In realtà fino al 2007 si poteva acquistare solo un biglietto che permetteva di vedere determinati paesi. Pensa che l'Europa era divisa in fasce, quindi c'era la zona A, se volevi vedere l'Inghilterra e l'Irlanda, oppure la zona G, l'Italia come sempre agli ultimi posti, per vedere la Slovenia, la Grecia e l'Italia. Quindi eravamo anche accomunati geograficamente giustamente a questi paesi. Poi per fortuna da meno di 10 anni basta un solo biglietto, il Global Pass, per poter vedere tutti i paesi d'Europa, tutti quelli che aderiscono al progetto Interrail, quindi anche la Norvegia o la Svizzera, e puoi farlo in un arco di tempo che varia a seconda della misura del tuo portafoglio, ovviamente, quindi più paghi più hai tempo, ma questo è per ogni cosa. Tu dicevi prima di Schengen, in un'Unione Europea dove Schengen, che ricordiamo è il trattato che è stato firmato 30 anni fa nell'omonima città lussemburghese, che permette a tutti i cittadini europei di viaggiare liberamente all'interno dell'Unione, purtroppo, come poi vedremo nella rassegna stampa di Sara, rischia di finire, di terminare, e quindi a causa dell'allarme dei rifugiati potremmo perdere il nostro pilastro. Quindi a ricordare questa cosa, che la zona di libero scambio è importante, ma anche l'Interrail è un aspetto fondamentale, ci ha pensato il direttore generale della società che si può dire possiede Interrail, che è Carlo Boselli, che ha scritto nell'agosto dell'anno scorso una lettera a tutti i capi di Stato, e invitandoli a fare un viaggio in Interrail, anche se per noi sarà un po' difficile vedere nella stessa cabina la Merkel e Tsipras con Juncker e Renzi, non è che solamente per conflitti politici o problemi di ego, ma anche perché già sappiamo che Cameron chiederebbe una carrozza rigorosamente privata e con tutti i comfort per poter chiamare illimitatamente gli Stati Uniti d'America. Comunque, scherzi a parte, l'Unione sembra aver capito veramente l'importanza dell'Interrail, visto che Eurodesk, di cui abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, che è la rete europea per la promozione della mobilità giovanile del transnazionale, nell'agosto del 2015 ha messo in palio due abbonamenti ai vincitori della campagna Time to Move, che è un'iniziativa che rientra nel progetto Gioventù in Movimento dell'Unione Europea. In pratica bastava mandare una cartolina per poter vincere i biglietti. Quindi se nei prossimi giorni doveste leggere sui giornali che i governi europei hanno sospeso Schengen, sapete già che dove andare per riscoprire lo spirito europeo. Tutto questo grazie a Interrail.
To see age in a flower that dawns a spirit.
Petals di Babaio, oppure se volessimo pronunciarlo in italiano Bibio, che è un termine un po' più rustico.
Ma noi andiamo avanti, siamo arrivati quasi in chiusura della puntata e vi vogliamo però far vedere, parlare di una cosa molto interessante, il Virtual Tourism Observatory VTO della Commissione Europea. Che cos'è? Lo ha scoperto per noi il nostro Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
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 Il turismo è una delle risorse più importanti per buona parte dell'Europa, tanto è vero che il vecchio continente è la principale meta turistica mondiale. Questo settore, infatti, è stato uno dei pochi che, nonostante la crisi economica, ha continuato a crescere, generando oltre il 10% del PIL dell'Unione Europea e impiegando 9,7 milioni di persone e 1,8 milioni di imprese. Vista la grande importanza del turismo, le istituzioni comunitarie hanno messo in campo risorse e programmi per supportare questo settore. Particolare attenzione merita il Virtual Tourism Observatory, che ha l'obiettivo di sostenere la politica e gli operatori nello sviluppo delle strategie per una maggiore competitività del settore turistico europeo. Il Virtual Tourism Observatory è un'importante risorsa facilmente consultabile online, che consente l'accesso ad un enorme database con le più disparate informazioni sul turismo, dalle tendenze e i volumi del settore all'impatto economico e ambientale, oltre all'origine e al profilo dei viaggiatori. L'osservatorio è diviso in 5 sezioni. La prima è quella relativa ai profili dei vari paesi dell'UE, che dà una visione istantanea degli indicatori chiave del turismo per l'Unione Europea e gli Stati membri. Tramite una semplice interfaccia, l'utente può personalizzare la ricerca, confrontare due o più paesi e scaricare gli indicatori economici e i dati turistici. La seconda sezione è quella delle statistiche illustrate. Si tratta di un efficace strumento di visualizzazione dei dati mensili e annuali sui flussi di viaggiatori, capacità ricettiva, occupazione, spesa e altri dati sui viaggi di residenti, riportati tramite mappe, tabelle e grafici. Le dashboard dinamiche, inoltre, aiutano gli utenti nell'analisi comparativa e valutazione delle tendenze. Questa funzione è stata sviluppata dalla Direzione Generale per il Mercato Interno, l'Industria, l'Imprenditoria e le PMI, in collaborazione con Eurostat. Altro strumento interessante fra quelli disponibili è l'Eurobarometro, che consiste di indagini che rivelano preferenze e attitudini dei cittadini europei verso il turismo, come ad esempio le mete preferite nel continente stesso e nel mondo, offrendo un ritratto della situazione attuale e delle prospettive per l'anno futuro. La quarta sezione, quella nominata Studi e ricerche, dimostra come il Virtual Tourism Observatory sia una sorta di miniera ricca di relazioni, studi e documenti utili, non solo quelli redatti dagli organi del settore, ma anche da altre istituzioni, come organizzazioni internazionali, stati membri e mondo accademico, offrendo così l'accesso ad una vasta gamma di pubblicazioni catalogate per paese, argomento ed anno di divulgazione. Infine, troviamo le altre fonti di dati, una raccolta utile di link di organismi e osservatori che forniscono dati e cifre sul settore del turismo in Europa e nel mondo. Insomma, se siete operatori turistici o semplicemente volete qualche informazione in più per pianificare la vostra prossima vacanza, il Virtual Tourism Observatory è quello che fa per voi. basta solo un clic. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
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 E come in tutte le puntate di Eurofonica è arrivato il momento della rassegna stampa. L'ospite di oggi è Sara Penge. Grazie per essere qui con noi.
Ciao ragazzi, ciao Eurofonici.
Bene, iniziamo subito con la prima notizia. Parliamo di Erasmus, vero?
Sì, infatti è stato battuto un record per Erasmus Plus. In un anno sono state addirittura finanziate 650.000 borse di studio e sempre più studenti e lavoratori hanno deciso di buttarsi in questa esperienza di studio o addirittura di formazione all'estero. Infatti, come ricordiamo, che sono appunto stati stanziati 2 miliardi di euro di budget e 70.000 sono state le organizzazioni coinvolte, 18.000 i progetti finanziati, e anche se è cambiato veste, quindi non è più solamente Erasmus per quanto riguarda il profilo dello studio, ma adesso è diventato Erasmus Plus, che riunisce anche le iniziative coinvolgendo anche tirocinanti, insegnanti, volontari e altri giovani. Prevede anche comunque delle borse di studio per le lauree magistrali all'estero e progetti di sostegno alle politiche che hanno comunque coinvolto autorità pubbliche e organizzazioni internazionali, assegnando finanziamenti a progetti nel settore dello sport.
E sono talmente emozionato da questa notizia dell'Erasmus, perché sono sempre contento quando queste cose migliorano e continuano ad avere dei finanziamenti. Però restiamo sempre sul tema economico, ma ci spostiamo completamente, parliamo di banche.
Sì, allora, il ministro dell'economia italiano Piercarlo Padoan ha annunciato un accordo con il commissario per la concorrenza dell'Unione Europea, la danese Margrethe Vestager, non me ne vorranno i danesi per come ho pronunciato il nome, su come alleggerire il sistema bancario italiano da prestiti deteriorati per circa 200 miliardi, frenando insomma la concessione del credito e di conseguenza anche la ripresa economica. Il ministro ha parlato di un meccanismo principalmente di garanzia che rappresenta uno strumento molto utile per la gestione delle cosiddette sofferenze bancarie. Il commissario per la concorrenza danese ha definito l'accordo comunque un passo importante per sostenere le banche italiane nella gestione dei loro crediti non esigibili, e assieme alle altre riforme avviate dalle autorità italiane dovrebbe ulteriormente migliorare l'abilità delle banche e finanziare l'economia reale e guidare la crescita economica. Insomma, una bella vittoria per l'Italia, a quanto pare.
Sì, i danesi continueranno ad odiarti per la notizia che ci dai ora sul cosiddetto la riforma del diritto di asilo che hanno appena approvato.
Sì, infatti i danesi non me ne vorranno nemmeno questa volta, però purtroppo il Parlamento ha approvato ad ampia maggioranza la legge per spogliare i richiedenti asilo dei beni di valore superiore a 1.350 euro, così c'è chi può che insomma contribuire alla sua stessa accoglienza, e sono stati poi triplicati i tempi per i ricongiungimenti familiari. E appunto i beni che verranno confiscati sono di valore superiore alle 10.000 corone, quindi come ho detto prima 1.350 euro, che è nettamente maggiore rispetto al valore che era stato preventivato, ossia quello di 3.000 corone. E secondo le nuove regole, infatti, i migranti potranno invece tenere quei beni che sono necessari a mantenere uno standard di vita modesto, come orologi e telefoni, o comunque che hanno un valore affettivo, come fedi nuziali e altri beni legati al matrimonio. Quindi l'intento è quello di ammortizzare le spese per l'ospitalità dei richiedenti asilo, facendo partecipare loro stessi ai costi. Mentre la riforma prevede anche un allungamento dei tempi, che vanno da 1 a 3 anni, per poter richiedere la riunificazione familiare. Secondo alcuni critici, però, questa decisione violerebbe addirittura la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quella dell'ONU sui diritti dei bambini, oltre che la Convenzione sui rifugiati, sempre dalle Nazioni Unite.
Una riforma che di certo non approverebbe, voterebbe, penserebbe un paese come la Bosnia, che ha a che fare con l'Unione Europea negli ultimi tempi, perché?
Sì, perché appunto il 15 febbraio la Bosnia presenterà ufficialmente la domanda di adesione all'Unione Europea. Infatti la domanda sarà consegnata a Bruxelles al ministro degli esteri olandese Bert Kenders, il cui paese appunto detiene per ora la presidenza semestrale dell'Unione Europea, ricordiamo. e in una cerimonia comunque alla quale parteciperanno anche la nostra Federica Mogherini e il commissario dell'Unione Europea all'allargamento Johan Hahn. Dai paesi dell'ex Jugoslavia, la Slovenia e la Croazia, comunque ricordiamo che già fanno parte dell'Unione Europea. Per Serbia e Montenegro invece è in corso il negoziato di adesione sui vari capitoli del programma comunitario. La Macedonia ha da 10 anni lo status di paese candidato, ma non ha ancora avviato il negoziato per i contrasti con la Grecia sul nome conteso. E infine la Bosnia e il Kosovo devono appunto presentare, la Bosnia lo presenterà il 15, la domanda di adesione, e lo status comunque potrebbe arrivare nel giro di un anno per quanto riguarda quello del candidato.
Quindi un'Unione Europea sempre più ampia. Grazie mille Sara per essere stata qui con noi.
Grazie a voi.
Noi comunque intanto andiamo avanti con la rassegna stampa, giusto due parole perché in realtà manca poco oramai alla chiusura, e io volevo giusto parlare del recentissimo rapporto uscito proprio poco fa del Human Rights Watch, rapporto 2016, che parla appunto di un mondo dove la paura mina i diritti umani, e si parla proprio di islamofobia come uno dei crescenti elementi che più caratterizza Europea. Fra i punti principali appunto che vengono assegnati appunto all'Europa come caratteristiche negative. E si dice in questo rapporto che la crescente paura del terrorismo ha portato all'esplosione del fenomeno dell'islamofobia, di cui i rifugiati e i migranti diventano il capro espiatorio. L'islamofobia, cita l'Human Rights Watch, è la peggiore misura antiterrorismo che si possa immaginare, secondo appunto il rapporto.
Sì, stavo pensando anche alla notizia che ci ha dato Sara della decisione del Parlamento danese di requisire i soldi dei rifugiati. Sto pensando, se dovete scappare da un paese in piena guerra, non portatevi tanti oggetti con voi. Mi sembra una manovra tanto razionale quanto poco sensibile, ma forse è questa una sensibilità di noi latini che abbiamo tanti difetti. Però adesso sono molto curioso di sapere, di conoscere quello che ci dirà Beatrice Dusi sulla giornata europea del turismo, nella classica UPIL, che ci spiega in meno di 2 minuti un tema importante. È stato a dicembre, quindi aspetteremo il prossimo anno per sapere festeggiarlo. Salutiamo tutti
e diamo appuntamento direttamente alla prossima puntata live da Strasburgo, lo ricordiamo, il 3 febbraio, quindi una puntata sicuramente da non perdere.
Lo scorso 16 dicembre, quando noi di Eurofonica eravamo impegnati nella nostra diretta mensile da Strasburgo, si è svolta a Bruxelles la giornata europea del turismo. Secondo la Commissione europea, la chiave per il successo nelle attività turistiche future in Europa è la condivisione dei differenti punti di vista rispetto al turismo nelle varie città europee. Gli operatori del settore presenti all'evento erano circa 400, tutti coinvolti nei diversi dibattiti che hanno avuto luogo nel Palazzo Charlemagne. Il tema centrale della giornata è stato promuovere l'Europa, una destinazione turistica competitiva e di qualità. Diversi sono stati gli spunti che questo tema ha offerto al dialogo della giornata, come esempi di buona pratica nell'ambito della sostenibilità, presenti in iniziative europee utilizzate per la promozione dell'Europa, come l'iniziativa EDEN, European Destination of Excellence, dedicata alle destinazioni turistiche d'eccellenza, la quale aiuta le stesse località a sfruttare tutte le loro potenzialità, portandole a sviluppare servizi turistici in sintonia con i principi di sostenibilità. L'importanza dell'analisi dei dati socio-economici e del ruolo che possono giocare nel miglioramento delle esperienze di viaggio e servizi che può offrire. Altro punto di discussione sono state le sinergie tra il turismo e le industrie culturali e creative, che possono dare visibilità ai diversi settori e contribuire alla promozione turistica dell'Unione Europea. Un esempio concreto sono appunto i progetti europei quali Horizon 2020, Europa Creativa e Cosme. Incrementare il flusso turistico attraverso la promozione delle PMI, delle piccole e medie imprese, dalla formazione in temi specifici alla possibilità di partecipare a fiere di settore, alla creazione di partenariati tra PMI di diversi stati membri, alla promozione ed organizzazione di incontri tra operatori dell'Unione Europea e dei paesi terzi. Come si può vedere dall'attenzione riposta in questo tema, la Commissione Europea crede molto nelle potenzialità dell'UE e proprio per questo farà partire, tra fine febbraio e inizi di marzo 2016, una campagna internazionale con l'obiettivo di migliorare anche l'informazione e la comunicazione nell'ambito del turismo. Altri fondi dedicati alla promozione turistica sono Interreg 2014-2020, dedicato alle cooperazioni tra le regioni dei 28 stati, oppure il programma COSME per la competitività delle piccole e medie imprese. Una giornata quindi all'insegna della condivisione di diverse prospettive sul settore turistico, di idee e discussioni provenienti dai 28 Paesi membri. Una giornata dedicata ad una delle più proficue attività economiche dell'Unione Europea, che se sfruttata a dovere porta a nuovi vantaggi per l'ambito sociale e per quello occupazionale. Da Verona, Beatrice Dusi di Fuori alla Network per Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica.